your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Pickett, In the Midnight Hour, scelto dal nostro ospite odierno come brano per introdurre la nostra chiacchierata vertente il suo libro La storia della Black Music, accogliamo con grande piacere ai microfoni di Radio Città Aperta Roberto Caselli. Ben arrivato.
Grazie, buongiorno a tutti.
Benissimo. Allora, insomma, immagino che ci sia stato... Insomma, quanto tempo ti ci è voluto per fare un volume del genere, la scelta fotografica? Insomma, io penso che sia veramente un'impresa quasi eroica questa pubblicazione.
Beh, ci sono voluti un paio d'anni secchi, proprio con orari da lavoro, insomma, no? Come si fa
normalmente. Nove ore con la pausa pranzo, insomma.
Non proprio, però.
Vabbè, insomma,
però
a quei livelli.
Abbastanza costretti al tavolo, ecco.
E ovviamente ricordiamo che poi nella stessa serie esistono un altro paio di volumi che ti riguardano, che appunto ingrandiscono lo scaffale della Hepley, che è una casa editrice che ha proprio questo particolare specifico nelle loro pubblicazioni. Tu hai fatto uno sulla storia del blues, se non ricordo male, giusto?
Sì, infatti.
Infatti, insomma, la parte dei...
Sì, uno che è già arrivato, tra l'altro, alla seconda edizione, perché... Abbiamo pensato poi di ampliare un po' quella precedente, aggiungendo tutto il blues italiano, quindi da quando è nato sostanzialmente in maniera complessa negli anni 70 fino a oggi, quando si è sviluppato davvero in maniera notevole, davvero importante. Insomma.
E poi uno sulla musica italiana, se non ricordo male.
Sì, quello sulla musica italiana, anche quello è un album, un libro a cui tengo molto, perché... È stato anche un po' retrospettivo, nel senso che ho indagato un po' sui miei amori iniziali, no? E quindi ho cercato anche di capire il perché fossero quelli. il piacere che traevo dalla musica, insomma. È stato interessante, per me è stato un lavoro anche estremamente utile da un punto di vista proprio della comprensione, non so, dei meccanismi miei, insomma.
Beh sì, una specie di autoanalisi.
Nascono un po' per questo, no? Devi avere, come dire, un interesse iniziale che riguarda prima te e poi ovviamente tutto il resto, insomma.
Ma guarda, penso che la cosa tu la possa confermare in quanto collega, anche se io mi sento veramente il brutto anatroccolo nei tuoi confronti come speaker radiofonico, però anche lo stesso fare radio, se uno lo vuol fare, che non faccia il compitino e non faccia un pochettino la minestrina riscaldata, è una forma anche di auto-introspezione, insomma, di andare a toccare determinate corde proponendo quella musica che a noi quelle corde ci fa vibrare, nella speranza che venga condivisa, no?
Certo, certamente così.
Senti, io vorrei cominciare, dopo diciamo il preambolo iniziale necessario, con una domanda provocatoria, ma la faccio a te per farla anche a me stesso.
Va bene.
Perché la chiamiamo black music? Ovvero, quali sono i confini della black music? Cioè, Dionne Warwick che canta Burt Bacharach è black music, però Elvis Costello che canta Burt Bacharach no, eppure Elvis Costello canta con i Roots e fa black music. Insomma, è un po' complicato uscire fuori da questo labirinto.
Ma secondo me la cosa più semplice è proprio tradurre letteralmente il termine black music, nel senso che è la musica dei neri. Per cui Elvis Costello non è un nero e per cui non fa musica black, insomma.
Però se fa un disco con i Roots?
Sì, certo, si avvicina, dà il suo contributo a questa cosa, però non è, come dire, sai, tutti possono fare il blues, tutti possono fare il jazz o qualsiasi musica che sia stata introdotta dai neri nel mondo musicale, no? Però va bene, no? Ognuno ha il diritto di farlo naturalmente, anche perché, come dire, si riconosce in un certo senso della musica, no?
Certo.
Però di fatto se tu parli di musica nera, cioè del nero, è lui che ha la sua storia, che attraverso la sua storia è riuscito a estrapolare i suoi sentimenti e quindi a creare un certo tipo di musica, no? Quindi questa è la differenza netta, secondo me, tra chi interpreta black music e chi è parte di questo mondo black, insomma, no? Cioè, sai, il dramma della schiavitù che è derivato dalla diaspora africana, andiamo dietro nei secoli, in America, è patrimonio dei neri, c'è poco da fare, insomma. Loro hanno maturato il blues tramite questa esperienza drammatica e l'hanno estrapolato, l'hanno codificato, sono riusciti a dare una forma al loro disagio, no? E per cui questo è il blues vero. Poi ciascuno di noi si può riconoscere in uno stato d'animo, si può riconoscere in una situazione che è classica del blues e va benissimo che la canti, però la storia è loro, insomma.
Tu in effetti hai dato una risposta che è molto conforme anche allo spirito del tuo libro, cioè essendo un tuo libro anche dal punto di vista filologico molto accurato, si parte proprio appunto dal discorso della diaspora, insomma della migrazione forzata all'epoca delle spedizioni dall'Africa verso il continente americano.
Sì.
E quindi inevitabilmente lì la parola black è fondamentale. Magari invece interpretandola più a livello di, che ne so, selettore di brani musicali o appunto speaker radiofonico.
Ti sento molto basso, puoi alzare la voce.
Scusami, mi si era abbassato il cursore del microfono. No, dicevo, è molto probabile che invece uno che seleziona musica da mettere in una scaletta vuole anche giocare un pochettino sulla contrapposizione oppure sulla contraddizione, sul contrasto che ci può essere nel, che ne so, appunto, proporre Smokey Robinson, però attraverso l'interpretazione versione dei Beatles, tanto per fare un esempio banale, insomma.
Sì, ma ci sta benissimo, certo che ci sta.
Perché
ci sta
poi ovviamente andando anche per sottrazione o per, come dire, per come dire, contrapposizione, alla fine si evidenzia ugualmente, insomma, è come una pausa quando si suona, che la pausa è comunque musica, non è silenzio, insomma. E quindi secondo me vale anche...
Guarda, io amo tantissimo i Rolling Stones, amo tantissimo Eric Clapton, amo tantissimo gli Allman Brothers, sono tutti quei gruppi che sono partiti dal blues e hanno creato un repertorio assolutamente brillante, insomma, non c'è alcun dubbio su questo. Però, ti ripeto, il problema di fondo è un altro. Il problema di fondo è quello dell'appartenenza, come dire, filogenetica, direi addirittura, e non soltanto un'appartenenza culturale, capisci? L'appartenenza culturale è fondamentale, tutti ne hanno diritto di andare a pescarci, no? Perché
è patrimonio comune, certo.
Sì, è patrimonio comune. A ben vedere, il blues è una base fondamentale dello sviluppo di tutta la musica del Novecento, della musica non colta del Novecento, no? Le basi stanno lì, le radici stanno lì, per cui è ovvio che se ne appropriano anche i bianchi o qualsiasi altra etnia, no? È evidente. Però loro l'hanno creata, insomma, loro l'hanno creata, e questo va comunque rimarcato, va ricordato. Ma la cosa importante è che, e qui mi ripeto, però è fondamentale, è andare a capire perché è nata questa musica, capisci? Cioè, quella musica nasce da momenti storici molto particolari, da momenti sociali molto particolari, ma non ci sarebbe potuto essere la musica soul, non potrebbe essere nata se non ci fossero stati i movimenti civili degli anni 60 per la parità dei diritti, no? Per le marce di Martin Luther King, insomma tutte queste cose. Non ci sarebbe potuto essere il rap se non si fossero considerate la problematica del Bronx a metà anni 70, che da sola bastava a spiegare tutte le contraddizioni del sistema politico americano di quegli anni, no? Nasce da quella disperazione del ghetto del Bronx, appunto, che si sentiva completamente ignorato a pochi chilometri, devo dire, dalla sua villante Manhattan, dove tutto brillava, tutto era bello, tutto era ricco, e poco più in là invece era tutto miseria, la dramma, e case rotte, insomma,
certo,
mancanza
certo
di lavoro. E quello è il punto, no? E allora i giovani che hanno dato origine poi all'hip hop si sono organizzati facendo una canzone di protesta, facendo la break dance, facendo il writing sopra i muri, no?
Certo. E allora, diciamo, a conferma di quanto da te giustamente esposto, va detto che purtroppo e per fortuna, usiamo appunto questa contraddizione proprio per dimostrare il cortocircuito presente, purtroppo e per fortuna siamo destinati ad avere sempre nuova linfa a disposizione della cultura afroamericana, che appunto nasce da determinate, come dire, necessità di riscatto, eccetera, eccetera, perché comunque purtroppo passano gli anni, cambiano i personaggi, ma poi dopo i drammi si ripetono, insomma, cioè
certo,
gli afroamericani, certo. Se prima c'è stato, che ne so, Malcolm X e Martin Luther King, poi c'è stato Rodney King, poi c'è stato George Floyd, e adesso purtroppo magari tra un po' ne nomineremo un altro. Quindi voglio dire, argomenti di ispirazione, per quanto diciamo crudi e drammatici, purtroppo ne stiamo continuando a fornire. E forse rispondendo alla domanda iniziale, mi faccio la domanda e mi do una risposta, scusami, forse sì. Il nostro interesse di bianchi verso la black music, al di là del gusto, al di là della, come dire, anche profondità di certi sviluppi culturali, forse nasce anche dal desiderio quasi inconscio di voler espiare un peccato originale nei confronti appunto di una popolazione o comunque di una serie di persone contro le quali, insomma, noi bianchi, volendo sempre rimanere sulle macro categorie, abbiamo sempre qualcosa da farci perdonare, no?
Sì, questo vale, credo, soprattutto per l'Europa più che per l'America, perché l'America è recidiva veramente, sì, da questo punto di vista.
E impenitente per certi versi.
Nel suo stato di razzismo, certo, non si può generalizzare il discorso, ci sono anche, insomma, quando si è evoluta la musica soul, soprattutto quella della Motown, un sacco di giovani bianchi si sono innamorati di quella musica, no? Per cui sicuramente hanno contribuito a diminuire, come dire, la differenza sociale che esisteva tra bianchi e neri. Insomma, la musica serve anche sicuramente come modello per uniformare, per cambiare un po' le idee, per capire che, insomma, che chi fa musica cioè l'artista non ha colore, non ha età e non ha razza, insomma.
E supera le barriere, soprattutto, certo.
Certo, va oltre le barriere, insomma.
La cosa bella tra le tante di questo libro, ripeto, una delle più evidenti è l'accuratissima scelta fotografica, veramente, cioè, il piacere dello sguardo va ancora più in profondità rispetto al piacere della lettura. Ma la cosa che mi piace...
Sì, guarda,
dimmi.
Sì, no, ma hai ragione. Devo dire che la Claudia è molto attenta da questo punto di vista, insomma.
È unica,
cioè,
se
poi vogliamo. Poi ti lascia molta libertà, nel senso che le immagini le ho scelte io, naturalmente, con l'idea, appunto, di fare vedere le cose che si raccontavano, insomma, no? In realtà, cioè, perché parli di un personaggio, vedi la faccia, è molto più sensato, no?
E
ti entra molto più dentro.
Ti rimane più impresso.
Ma anche un fatto, un linciaggio, piuttosto che, non lo so, cioè una marcia, o non lo so, qualsiasi cosa, di fatto aiuta. E io credo che un altro aiuto fondamentale da questo punto di vista di cui si è avvalso il libro sia stato, appunto, la possibilità di utilizzare, mentre tu leggi il libro,
code, certo,
di sentirti la musica, no? Per quel QR code tu
immediatamente
punti,
puoi subito trovare l'appoggio a quello
punti
che stai
la canzone
leggendo.
Te l'ascolti mentre leggi, insomma, no?
Sì, tra l'altro con il piacere di non interrompere più di tanto la lettura, quindi, insomma,
infatti,
se vogliamo la puoi esaltare, perché in quel momento
immediatamente l'uniformità, ecco.
Un'altra cosa che ho molto apprezzato, insomma, non facciamo mistero del fatto che siamo diversamente giovani entrambi e che quindi forse si poteva correre il rischio di un libro sbilanciato molto su, appunto, le musiche di decenni passati, è invece la tua
certo.
attenzione particolare a quello che sta succedendo. Io devo confessare, ma non ne faccio mistero, che tutta questa musica che sta uscendo adesso, forse sarà perché c'ho una specie di forma di intolleranza quasi epidermica all'autotune, e che invece è proprio una caratteristica ricorrente della trap e di molta musica del cosiddetto contemporary R&B, devo dire che io, insomma, un pochettino la prendo con le molle. Tu invece non ti fai grossi problemi nel volerci proprio mettere di fronte a tutto questo scenario, e oltretutto contestualizzandolo, quindi, se vogliamo, anche predisponendoci ad una attenzione che, appunto, il pregiudizio in qualche maniera non ti porterebbe ad avere. Complimenti anche per questo, intendo dire.
No, grazie, però è proprio il, come dire, il filo rosso che lega tutti i capitoli del libro che lo prevede, no? Cioè, di fatto è un tentativo di parlare di black music, non tanto entrando nello specifico dei personaggi, delle canzoni, perché altrimenti non sarebbero bastati 10 volumi per scrivere un libro di questo tipo, no? Ma appunto cogliendo gli aspetti comuni, cioè gli aspetti sociali, gli aspetti politici che hanno determinato, appunto, la nascita, insomma. Per cui capire quali sono i problemi di oggi e quali sono le reazioni, appunto, del mondo nero a questi soprusi che continuano inevitabilmente, mi sembrava una cosa interessante, no? Per esempio, la nascita di movimenti importanti come il Black Lives Matter, no? Per esempio, è una cosa fondamentale riuscire a capire perché sia nata, no? Perché ora cioè tutti parlano di questo movimento, ma pochi sanno in realtà l'importanza vera che ha, perché se una volta bisognava fare una marcia che per organizzarla ci volevano mesi, e poi comunque il tutto si risolveva in una marcia in una città degli Stati Uniti, quindi un piccolo
un fenomeno circoscritto, certo.
Esatto. Oggi, anche con l'avvento della tecnologia naturalmente, ma il Black Lives Matter, i militanti del Black Lives Matter, ogni volta che succede una qualsiasi cosa, un qualsiasi sopruso in una città anche sconosciuta degli Stati Uniti, dopo 20 minuti, dopo 10 minuti, tutti gli Stati Uniti sanno che cosa è successo e tutti si possono organizzare per creare una manifestazione, un blocco stradale, piuttosto che qualche cosa che richiami l'attenzione sul fatto accaduto, no? Per cui capisci che è un vantaggio strepitoso una roba del genere, insomma, no? Sapere quasi in tempo reale quello che succede e organizzarsi altrettanto reale, in tempo altrettanto reale, per manifestare. E non è un caso che oggi Black Lives Matter sia il movimento, come dire, di massa più seguito, e molti rapper e molti trapper si siano legati al movimento stesso, no? Per cui direi che la musica rap in questo momento, quella impegnata quantomeno, e Black Lives Matter sono proprio i due movimenti che in questo momento stanno combattendo in maniera più efficace il problema del razzismo, insomma.
Senti, nella stessa pagina, insomma, nella stessa coppia di pagine del capitolo, il caso voleva che fossi aperto proprio in quella pagina in cui parli proprio di Black Lives Matter, c'è poi un riferimento a Beyoncé e al famoso festival del 2018, no?
Sì, certo.
Io ti faccio sempre una domanda che magari non è strettamente legata a quello che hai scritto, ma inevitabilmente lo è proprio per contagio. Io mi sono sempre domandato, soprattutto pensando quando ho letto qualcosa riguardante Malcolm X, che parlando del padre diceva che lui era l'unico dei fratelli, appunto l'unico dei figli di questo padre che non era mai stato menato perché era quello più chiaro di carnagione, no? C'era questa specie di forma inconscia e indiretta di soggezione verso chi aveva la pelle più chiara, che evidentemente anche in un uomo dalla grande cultura, perché poi il padre di Malcolm X è stato comunque fondamentale per lo sviluppo del pensiero del figlio. Per la stessa motivazione mi viene da pensare che Beyoncé, che comunque io ammiro e apprezzo, per carità di Dio, non so se hai notato che soprattutto quando era il momento più esplosivo della sua carriera, nei video, in tutte le occasioni che poteva, era come se cercasse di smussare un pochettino i lineamenti, aveva sempre questo effetto calza davanti all'obiettivo, controluce per non sembrare troppo scura, senza arrivare, diciamo, alla follia di Michael Jackson, per carità di Dio.
Sì, infatti.
Però ecco, che cosa ne pensi di questo aspetto?
Questo è stato un movimento intero, il movimento del nu soul, come si dice, era basato proprio su questo, ed era un fenomeno molto commerciale, voluto espressamente dai bianchi, no? che sceglievano appunto queste artiste, sicuramente con delle belle voci, ma che avessero anche un look perfetto, una fisicità magnifica e un viso con dei lineamenti molto molto occidentali, insomma, molto poco negroidi, insomma, no?
Certo.
Per intenderci. E questo per esaltare appunto la figura sessuale, poi in realtà, no? Che era quello che contava, insomma. Per cui Beyoncé in qualche modo è la coda di questo movimento, insomma, cioè è una bella donna, una che fa sicuramente fa valere i suoi tratti somatici,
certo.
Sicuramente. Insomma, le grandi star delle volte approfittano anche un po' della loro bellezza, insomma, cioè, non c'è dubbio su questo. Però l'importante è che poi dopo non cedano completamente al commerciale e riescano a dire anche delle cose importanti, visto che hanno la possibilità di essere ascoltati veramente da milioni di persone, insomma, perché se Beyoncé fa un discorso antirazzista, fa un discorso a favore dell'emancipazione dei neri, insomma, sono sono veramente tanti quelli che l'ascoltano.
C'è un effetto,
insomma, no?
Come dire, di risonanza maggiore, certo. Poi
è un effetto di risonanza che oltre ai meriti tocca anche i bianchi, capisci?
E poi anche una forma anche di rivendicazione delle proprie origini, perché nel festival di cui parlavamo lei
parla
dell'Egitto, insomma, del ritorno, insomma,
del look con cui si è presentata, non era casuale, insomma.
Che poi è lo stesso,
specie di
se
Cleopatra,
vogliamo,
insomma, dei giorni
nostri,
filo conduttore
che unisce il suo modo di proporsi a, che ne so, Sun Ra o agli Earth, Wind and Fire, che avevano sempre molto presenti la civiltà egiziana, le piramidi, i faraoni, eccetera, eccetera.
Sì, certo.
Paola,
certo,
Sanders, certo. Insomma, il filo conduttore
è la madre Africa che chiama, insomma.
Certo, certo. Fermo restando che comunque quasi tutti sono consapevoli del fatto che al di là del mito, al di là delle ideologie, nessuno degli afroamericani che vivono adesso sul territorio statunitense o comunque nordamericano avrebbe, come dire, vita facile nel ritorno nel continente africano, insomma. È un mito più che altro quello di pensare ad un ritorno alle terre natali, insomma, alle terre di origine.
Sì, ti ricordi, era Marcus Garvey, no? Uno,
certo,
dei primi
filosofi, bravo,
e anche sostenere questo ritorno. Però si è anche cercato di fare negli anni 30, quando c'era il presidente Monroe alla guida degli Stati Uniti, che hanno, insieme a delle associazioni religiose, hanno cercato appunto di convincere molti africani, anche per evitare appunto che il razzismo continuasse, a ritornare in Africa. Una bella pattuglia di africani sono andati in Liberia e appunto hanno fondato Monrovia, che Monrovia proprio dipende da Monroe, dal presidente Monroe, no? Prende il nome per ricordare,
certo,
appunto, questo,
certo,
evento, insomma, no? E non ha avuto grande fortuna, devo dire, perché
no,
appena
è stato
stati
un episodio
abbandonati,
abbastanza isolato e
sì,
estemporaneo,
perché,
certo.
Vuol dire fondare un nuovo mondo, insomma, no? Oggi sarebbe forse un po' diverso, perché le cose sono cambiate, però subentrano problemi politici che inevitabilmente si scontrerebbero con quelli più etici, insomma, è inevitabile, insomma, ormai anche l'Africa è completamente colonizzata culturalmente e politicamente dalle grandi potenze mondiali.
Sì, sì, ma anche dalle potenze economiche, soprattutto.
Non è più il terreno vergine. Ecco.
Certo, certo, certo. Diciamo, ha perso buona parte di quella purezza iniziale, che forse era quella che attraeva più
certo,
di altro.
Beh, magari ne trovi ancora in parte,
certo,
no?
Certo.
Nelle zone più. Però non è più così diffusa come lo era un tempo, insomma. Cioè, ormai non è più così, anzi,
sì,
ormai ha un'impronta occidentale anche preoccupante.
Molto,
dire.
Molto, molto. Senti, è ovvio che è come fare la domanda qual è il tuo figlio preferito, no? Parlando di questo libro e dei suoi capitoli, però cerca di essere...
È sempre un po' l'ultimo, no? È sempre un po' l'ultimo,
certo,
anche se poi...
Certo. Non è vero.
Ovviamente vuoi un gran bene anche agli altri, insomma, no?
Ecco, quello però che volevo capire, al di là del libro, però di questi argomenti trattati in maniera così apparentemente, imparziale,
ampia.
No, ma imparziale, nel senso che quello che scrivi sulla soul music come, diciamo, profondità e come sguardo è lo stesso tipo di scrittura che troviamo nel rap o nel reggae oppure nel blues. Però in realtà quello che vorrei capire è, nella scrittura di questi capitoli, se ce n'è stato uno nel quale hai detto: questo è proprio, mi ci trovo come il sorcio nel formaggio. Non so se mi...
Beh, sai, è inevitabilmente un discorso generazionale che si viene a creare, no? Perché quando sei un ragazzino e ti senti James Brown, Otis Redding, Aretha Franklin, chi ne so, Wilson Pico, Sam & Dave, cioè tu quel mondo straordinario lì, te ne innamori, insomma, quello ti rimane nel cuore, insomma, no?
Quindi il primo amore non si scorda mai, tanto
rimanere... È uno dei primi amori, questo, insomma, un amore qua ancora oggi, quando mi capita di sentire, anzi molto recentemente ho sentito un pezzo di Otis Redding,
Try a Little Tenderness.
tra i litantene, bravo, tra i litantene mi sono venute un po' le pelle, un po' le donne, insomma.
Guarda, io quando mi capita in radio, che magari in una certa formula della mia trasmissione capita che l'ospite, come nel tuo caso, ma per altri motivi, perché sono musicisti quelli che spesso intervisto, gli faccio portare un loro brano Black del cuore, e in alcuni casi mi si apre proprio, proprio come se ci avessi un'improvvisa emorragia, insomma il sangue corre, scorre tra le vene, con una, il cuore pompa velocissimo, come se appunto...
Ma è così con la musica, ma è così anche con le persone, no? Che sono tue coetanee, che ti ritrovi
scatta
magari
subito
a
qualcosa,
parlare di musica e a ricordare certi momenti che sono, sai, sono momenti vissuti, e i momenti vissuti sono incomparabili.
Vedi, però mai fregato, perché io chissà perché ero convinto che avresti prestato con la tua risposta un assist clamoroso per la domanda successiva, perché io ero convinto che tu avresti detto ma sai il blues, che poi in parte lo hai quasi confessato, però più hai, sembrava più riferito al rhythm and blues, il tuo, come dire, primo amore.
Sì, perché come dire, il blues è stata un'acquisizione successiva, no? Un'acquisizione successiva quando, dopo essermi fatto tutte le sbornie di Bob Dylan e compagni, ho scoperto tramite le sue canzoni, appunto, Sonny Terry, Brownie McGhee, piuttosto che Bra Willie Johnson, sono tutti questi personaggi che poi via via sono andato a scoprire e di cui mi sono innamorato fino a diventare un
librone, certo. No, te lo dicevo perché vedo con molto piacere che a breve, quindi fra poco più di una settimana, nell'ambito del Trasimeno Blues Festival sarà presentato il tuo libro il 27 luglio a tra l'altro un posto bellissimo, il Palazzo della Cornia a Castiglion del Lago.
Certo.
È veramente un gioiellino.
Avevo già presentato la storia del blues lì, per cui ho un ricordo veramente molto bello.
E quindi non vedrai l'ora.
Sì, quando Gianluca Di Maggio, che è l'organizzatore appunto della Trasimeno Blues, mi ha invitato a presentare questo, veramente l'ho accettato con molto piacere, insomma.
Quindi ricordiamo, per chi magari si trova da quelle parti, poi mi pare che sia un sabato, quindi potrebbe essere anche un'ottima scusa per venire a fare un weekend da quelle parti, il 27 certo. luglio 17:30 Castiglion del Lago al Palazzo della Cornia, la presentazione del libro di cui stiamo parlando e che io ripresento in favore di telecamera, faccio fatica con una mano sola perché è un bel volumone. Roberto Castelli, la storia della Black Music, ma è di una, come dire, scorrevolezza che ti fa dimenticare di avere sto mezzo chilo, no, sarò sto chilo e mezzo di roba tra le mani, insomma. Quindi è un libro che...
Sono contento, grazie mille.
No, no, ma lo dico, insomma, non perché sei ospite, anche se, insomma, sarebbe comunque un riconoscimento anche della tua storia e della tua come dire, competenza, ma al di là di tutto è proprio bello, c'è poco da dire, insomma, è un libro che per chi ascolta questa trasmissione è, come dire, quasi un acquisto obbligato, perché per quanto uno possa pensare di saperne, qui scopri veramente anche delle notizie assolutamente inimmaginabile. Poi ripeto, c'è questa parte finale che io immagino il profilo del mio ascoltatore medio, insomma, non va molto al di sotto dei 40-50 anni, per cui probabilmente
purtroppo è difficile coinvolgere le generazioni più giovani, insomma.
Però di contro noi possiamo aiutare quelli, diciamo, babbioni come noi, come si dice dalle nostre parti, ad avere un atteggiamento meno, come dire, meno snob e meno altezzoso,
sì, quello sicuramente,
nei confronti di quello che poi è la parte del tuo libro che conclude il racconto, che appunto tra hip hop, trap e, insomma, quello che appunto adesso si chiama contemporary R&B, adesso c'è addirittura, ci sono dei sottogeneri, mi sono perso a seguire tutta questa
sì,
evoluzione, però insomma lì c'è tutta un'analisi che riguarda anche la musica che viene da determinate città, perché cambia notevolmente lo scenario se ti trovi a Washington o se ti trovi ad Atlanta, insomma è molto interessante proprio per questo, perché ti spinge inevitabilmente a superare gli steccati e anche i pregiudizi, se vogliamo, perché poi, insomma, se c'è qualcosa che noi dobbiamo imparare dalla Black Music è proprio quella della fratellanza, no? e quindi qualcosa che ci dovrebbe portare ad unirci anche quando magari le cose non ci sono tanto vicine e non le capiamo per bene, insomma. Questo penso che sia lo scopo principale di una pubblicazione come la tua, al di là dell'enciclopedia.
Speriamo appunto che, visto che si è trattato appunto, come hai fatto giustamente notare, anche di musica molto attuale, insomma, tutto sommato, ci sia qualche interesse giovanile che poi possa anche approfondire, insomma, le radici, o perlomeno quello che c'è stato prima, insomma, no? che è comunque importante. E poi c'è sempre questo filo rosso che unisce, no? Per cui, non so, capita un po' a tutti gli appassionati, quando tu scopri un personaggio che veramente ti piace molto, quando vai ad approfondire chi è, che cosa ha fatto, scopri tutta una serie di influenze che poi a tua volta ascolti e quindi
allarghi, insomma, le tue conoscenze, certo.
Certo, ti costruisci una storia molto più completa. Insomma.
E poi, rimanendo al discorso della cultura hip hop, loro andavano a prendere le basi di dischi già esistenti e appunto modernizzavano qualche cosa che magari era dei fratelli più grandi o addirittura dei genitori. Quindi c'è questo spirito di rinnovamento e di riscoperta, rielaborazione di qualcosa che già esiste, che poi ormai è il futuro, perché inevitabilmente c'è poco da inventarsi ex novo oggi come oggi, insomma. Scegli una cosa, già c'è stata, insomma, prova a inventarti qualcosa.
È difficile creare nuovo, però, ex novo.
Certo, però i linguaggi poi possono essere contaminati, possono essere in qualche maniera sovrapposti e messi a contrasto, e quindi alla fine gli stimoli e le novità in qualche maniera nascono sempre. C'è qualcosa in particolare? Vuoi ringraziare qualcuno? C'è qualche episodio, qualche aneddoto collegato a questo libro?
Allora, i ringraziamenti vanno ovviamente alla Replay, a Alessio Guaitamacchi, che mi ha permesso appunto di lavorare veramente in modo molto, molto libero e mi ha dato il tempo necessario, insomma, non mi ha dato alcun limite, no? Ma poi una cosa importante, e questo credo che sia determinante per tutte le persone, insomma, che non sono più giovani, sono stati i miei figli che ovviamente erano molto più recettivi rispetto a me sull'ultimo periodo appunto dell'hip hop di cui ho trattato, e sono stati veramente una fonte di idee e di informazioni molto molto importante. Non a caso il libro è dedicato a loro due.
Bene, insomma, anche per il discorso che facevamo prima, insomma, un piccolo passaggio di testimone a livello anche di quello che è la trasmissione della conoscenza, che non necessariamente deve andare...
Però una trasmissione reciproca,
a vicenda,
caso,
sì, no, che è bilaterale, insomma, in qualche
esatto.
maniera è a due vie. Senti, è costante la tua ripresa delle trasmissioni su Radio Popolare?
Sì, sto facendo il mercoledì sera, ieri sera infatti ho fatto l'ultima trasmissione, andrà avanti per tutto il periodo estivo, fino a settembre, perché facciamo dei cicli e poi dopo di volta in volta si passano altri tre mesi e poi si riprende, insomma.
Quindi chi volesse sentire continuo.
La trasmissione si chiama Blues e dintorni, giusto per rimanere in tema.
Certo, ed è su Radio Popolare dalle 23 a mezzanotte ogni mercoledì.
Brava, giusto? Vedo che sei informatissimo, sì, esatto.
Ma uno, insomma, qualche faro all'orizzonte lo deve sempre trovare. Io ho tre o quattro, come dire, maestri di vita dal punto di vista appunto della cultura musicale, e quindi, insomma, me li tengo da conto e non posso che, come dire, omaggiarli con molto piacere. Allora,
grazie.
Dopo Castiglione del Lago ci saranno altre presentazioni? Sono previste delle nuove?
Guarda, molte presentazioni sono già state fatte nel mese di libro, è uscito il 13 maggio, per cui da maggio a oggi ne sono state fatte veramente parecchie. Tra l'altro non solo a Milano, dove risiedo, ma anche, insomma, in parecchie province, però quelle tutte del nord, devo dire, per cui il sud un po' mi manca. Il centro cerchiamo di suprirlo adesso con Castiglione del Lago,
certo.
Con l'Umbria. E poi ce ne sarà un'altra a Bologna importante il 30 di agosto, che sarà al centro della resistenza appunto di Bologna, e poi ce ne sarà una ancora a Monza, insomma ce ne sono parecchi ancora. Però,
bene, dico la comunicazione di servizio, Roberto, da buon boomer quale sono, WhatsApp è il massimo dell'evoluzione tecnologica alla quale sono arrivato, quindi ti pregherei di aggiornarmi facendomi sapere le tappe del tuo tour di presentazione, perché sarà nostra cura poi farlo presente a chi ci ascolta.
Ti ringrazio molto e sarò sicuramente attento a dirti tutto quello che
farò. Mi raccomando che qua ti seguiamo proprio come un'ombra. Senti,
grazie davvero.
A proposito della tua esperienza, che abbiamo più volte evidenziato, di speaker, insomma di voce radiofonica, mi ha fatto molto piacere lasciarti il campo libero di poter scegliere i brani che aprivano e chiudevano questa nostra chiacchierata, che ormai volge al termine. E devo dire che mi hai sorpreso, perché effettivamente ci casca proprio a fagiolo, però la tua scelta è particolarmente, ripeto, spiazzante, perché nella mia mentalità forse un po' bigotta, io immaginavo che, così come avevi scelto Wilson Pickett, ti saresti buttato su una Nina Simone o proprio al massimo qualcosa di leggermente più recente, tipo Lauryn Hill, cose del genere. Invece sei rimasto sull'hip hop, su qualche sulla base della rap, che se vogliamo è fondamentale per arrivare ai giorni nostri. Quindi
oggi è l'attualità. Cioè, l'attualità è già un po' superata, perché in realtà qui stiamo parlando degli anni Ottanta, insomma, no?
Sì, però perché sai, da qualcosa realtà bisogna partire, insomma, questo se vogliamo è l'origine di tutto per certi versi, no? E quindi nel salutare Roberto Caselli, autore di questo splendido La storia della Black Music, uscito per Hoepli, che vi raccomando caldamente e vi consiglio come lettura per le vostre vacanze, noi appunto ci congediamo da Roberto con il secondo brano da lui scelto per l'intervista di oggi, ossia The Message, Grandmaster Flash. Grazie ancora Roberto e complimenti.
Grazie a te davvero e a tutta la radio e a tutti gli ascoltatori. A presto, grazie davvero.
It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing fast on my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double-digit inflation. Can't take the train to the job, there's a strike at the station. Neon King Kong standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. Don't push me, call, close to the edge. Trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
Of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song, cause deep hate, the places you play and where you stay, looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, thugs, pimps, and pushers, and the big money makers, driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpockets, pocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick-up kid, but look what you done did. Got sent up for an 8-year bid. Now your manhood is took and you're a Maytag. Spend the next 2 years as an undercover fag, being used and abused.
served like hell till one day you was found hung dead in a cell. But now your eyes sing the sad, sad song of how you live so fast and die so young. So don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
RadioCittaperta.it, la tua radio online.